Programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.
Scommetto che vi siete chiesti anche voi quanto è bello il groove iniziale di Extra Live, questa sigla fantastica, vero Stefano?
Bellissimo.
Ho visto che muovevi la testa al ritmo.
A palla.
Ecco, oggi un intro un po' differente dal solito, 19.05, 35 secondi agli orologi di Radio X. Io sono Enrico Lige, vi parlo in diretta dagli studi di Piazza del Carmine e sono appunto in compagnia di Stefano. Stefano Umbino, ti diamo di nuovo il benvenuto.
Buonasera a tutti.
Che sarà il primo ospite di questa serata un po' particolare di Extra Live, in quanto dedicheremo la prima parte della trasmissione a parlare di una mostra che è stata inaugurata il 27 gennaio a Lazzaretto e chiude il 9 febbraio, mostra che si intitola I giorni della memoria.
Sì.
E parla, in particolare con Stefano parleremo della sezione della mostra curata da lui, che è una sorta di diario di viaggio da Auschwitz. Stefano è un fotografo, è un grafico e anche un fumettista, poi approfondiremo un po' la sua carriera. Dopo Stefano interverrà Vladimiro Stepaniuk, uno degli ospiti con il nome più difficile che abbia avuto nel corso di questi anni a Radio X, e lui ci parlerà invece di un altro olocausto che c'è stato in Ucraina, e ne approfitteremo anche per parlare magari della situazione attuale politica, apriamo una parentesi di questo tipo. Mentre alla fine, dopo il serio, passeremo un po' al faccetto con la satira di Chiasteddu Online. Non so se conoscete il sito, chi non lo conosce può già andare www.chiasteddonline.it. Non è nient'altro che una parodia di un noto quotidiano online cagliaritano. Io direi che possiamo fermarci per ascoltare l'ultimo singolo di Damon Albarn. Damon Albarn è il frontman dei Blur, un fortissimo musicista britannico, è uscito nel 2014 con questa canzone che si intitola Everyday Robots.
They didn't know where he was going, but they knew where he was, wasn't it?
Thank you.
Damon Albarn, Everyday Robots, è non solo fondatore dei Blair, perché come diceva il fumettista Stefano Bino, ricordiamo anche una sua grossa esperienza con i Gorillaz.
Bellissimo progetto e genio visionario anche con i Gorillaz, perché hanno tracciato una nuova via anche nell'animazione dei cartoni animati, quindi un nuovo tratto, un nuovo modo di fare animazione, geniale in tutto.
Magari arriveremo anche magari a un'ispirazione che ti hanno dato i Gorillaz nel corso della tua carriera. Prima di arrivare a parlare della mostra, che sono i quaderni da Auschwitz, che sono ispirati appunto ai carnet de voyage dei vecchi viaggiatori ottocenteschi, ti chiederei di presentarti agli ascoltatori, perché non si capisce bene chi sei: fotografo, grafico, fumettista.
Pensa,
quale dei tre?
Tuttora mia madre e mio padre mi chiedono: ma tu, ma che lavoro fai? Io dico, ma cosa vuoi che ti dica? Quello che mi danno da fare io lo faccio, quindi...
Ti occupi un po' di tutto.
Mi occupo un po' di tutto, tutto ciò che riguarda la mia espressione creativa, quindi...
Ecco, in che maniera sei entrato e si è sviluppata la tua carriera nell'ambito delle arti visive?
Nelle arti visive, sin da piccolo, quando ho iniziato a disegnare, mi sono proposto una casa a un giornale, un quotidiano che c'era lì a Oristano. Avevo 15 anni, ho iniziato a fare le prime vignette. Poi, piano piano... ho espresso anche nella pittura o comunque in altri stili d'arte quello che era la mia creatività. Poi piano piano crescendo sono approdato al design, al web design e alla fotografia, dato che mia moglie è fotografa. Mi sono avvicinato ancora di più alla fotografia grazie a lei, gli faccio da assistente nei matrimoni e, insomma, è un tutt'uno che...
Tutto rigorosamente da autodidatta?
Tutto rigorosamente da autodidatta.
E come si fa?
Si studia moltissimo, più degli altri.
Vabbè, questo mi sembra una frase presuntuosa. Perché
no,
si studia più degli altri?
Perché gli altri hanno la pappa pronta, perché qualcuno te lo spiega. Tu invece devi fartelo spiegare dai libri.
Ah, quindi tu ritieni che ci sia più sforzo intellettuale a capire i libri da soli?
C'è più comprensione, certo.
E quindi quando hai iniziato questi studi solitari?
Allora, seriamente li ho riiniziati nel 1998, quando ho ripreso a disegnare dopo 6 anni di pausa totale. Quindi ho ripreso a studiare, ho comprato i libri di anatomia, libri su come si disegnano le mani, la prospettiva e cose così, e ho iniziato a disegnare di nuovo.
Tu sei del 1973?
Sì.
Sei laureato?
Laureato in lettere moderne.
Ah, laureato in lettere moderne, quindi che immagino che una laurea di questo tipo, una disciplina umanistica, ti abbia in un certo senso ispirato, oppure è stato proprio quello il periodo in cui ti sei allontanato dal disegno?
Esatto, quello è il periodo in cui mi sono proprio allontanato.
E come mai?
Per una, credo, una noia mentale.
Eri troppo concentrato sui libri o non avevi...
No, andare in lettere è stata una bellissima esperienza.
Però non sei riuscito a relazionarla con le discipline visive del disegno.
No.
Quindi dicevamo grafico, fotografo, fumettista. Di questi tre quale soprattutto?
Fondamentalmente grafico, quindi grafico e designer.
Ok, grafico perché immagino ti dia anche il pane quotidiano.
Perché dal pane, quando mi pagano dal pane, sì.
Mentre Degore?
Degore è fumettista.
Si è visto da come hai raccontato con entusiasmo di come i Gorillaz abbiano cambiato anche in un certo senso il modo di fare, certo, fumetti e di comunicare certi messaggi. Parliamo del tuo mondo dei fumetti. Quindi... come hai imparato a fare i fumetti? Cioè, più come hai imparato, perché quello ce l'hai detto... Quali sono stati i mostri sacri che hai studiato?
Allora, che ho studiato come mostri sacri sicuramente Alan Ford. Il gruppo TNT è stato il miglior fumetto italiano di sempre.
E proprio ieri, scusa se ti interrompo, certo, ero in edicola che cercavo una rivista. Un signore davanti a me ha preso un fumetto di Alan Ford.
Grandissimo.
Questa fotografia mi è apparsa.
Certo. E poi chiaramente anche Ivo Milazzo con Ken Parker, Frank Miller, Sergio Toppi, insomma tutti i più grandi fumettisti italiani e americani. Poi anche il fumetto giapponese chiaramente ha una parte molto importante della mia vita, proprio perché ci sono grandi maestri Inoue Takehiko, Katsuhiro Otomo, insomma i classici proprio del fumetto.
E quindi in definitiva il tuo stile va più a parare sul mondo giapponese?
No, in realtà io ho grossi problemi con le case editrici che non mi pubblicano perché è uno stile troppo personale, quindi non si avvicina.
Un ibrido,
è uno stile troppo personale e non si avvicina a nessuna politica editoriale.
Cosa vuol dire che non ti pubblicano? Non sei mai riuscito a pubblicare un fumetto?
No, certo. Non lo fare di mestiere.
Se no non ti interrogheremo su questo.
Chiaro, è ovvio. No, non mi pubblicano le grandi testate, quindi come la Bonelli o la Tunoé o altri. L'ultima è stata la Gallimard francese, che mi ha detto sì, bello stile, ma non è nelle nostre corde editoriali, nel senso che non possiamo venderlo al nostro pubblico, perché non lo vogliamo vendere al nostro pubblico, tra parentesi.
Dici una storia ai tuoi fumetti o un personaggio?
Allora, io pubblico una serie a fumetti che si chiama Nevermate.
Possiamo trovarla su internet? Dove la si trova?
La trovate su internet, sul mio sito internet, oppure nelle librerie, nelle fumetterie, anche se ormai stanno diventando molto poche le fumetterie.
Ed è edita da?
Da me.
Ah, sei autoprodotto?
Sì.
Il tuo sito internet che non hai però detto?
Allora, www.obinocomics.com.
Comics come Radio X.
Esatto.
Quindi se caschi proprio a pennello.
Hai visto?
Nevermate.
Nevermate è un fumetto cyber futurista, scritto da me, disegnato da me, impaginato, pubblicato, pagato.
Chi è il protagonista?
Il protagonista è Nevermate, una sorta di uomo androgino e senza alcuna forma, che viene creato dal laboratorio dell'uomo per essere mangiato, proprio perché in assenza di cibo il cibo viene creato.
Ascolta, il mondo del fumetto a Cagliari.
Il mondo del fumetto a Cagliari è molto vivo dal punto di vista degli autori. Esistono tantissimi autori, non sto qui a citarli perché sono veramente tanti.
Dimmi chi
tanti.
Ti piace.
Molto
Di conterranei
mi piace. Io non, il nome vero non lo conosco, ma Manuele Dumour. Mi piace molto il suo stile. Lui abita a Nuoro, in realtà. Ed è molto molto bravo.
Anche Igor ti piace?
Igor moltissimo, l'ho contattato a poco, ci siamo sentiti. Lui però abita a Parigi. E lui ha scritto Quaderni Ucraini, per esempio,
di cui dopo magari arriveremo a parlare, certo. Se Vladimiro lo ha letto. Quindi questa scena del fumetto com'è? È vivace? C'è fermento?
Allora, per quanto riguarda i compratori, quindi i nostri utenti, anche perché se tu non hai un lettore, tu non sei un fumettista, come non sei uno scrittore, è morto.
Perché
è calo il silenzio.
Ci sono. Ah, era una risposta.
Sì.
Quella. Pensavo che stessi scherzando.
No.
Che vuol dire?
Il che vuol dire che il fumetto cartaceo si compra molto molto poco, perché ci sono comunque gli ebook, si scaricano i fumetti dal web, per cui non ha più senso o quasi più senso stampare dei fumetti. I collezionisti dell'oggetto, no? Sentire l'odore, l'inchiostro, come sono io per esempio, sono praticamente spariti. Le nuove generazioni sono completamente dipendenti dai medium multimediali.
Allora, abbiamo ascoltatori molto giovani e non solo. Sono sicuro che tra gli utenti di Radio X ci sono un sacco di appassionati di fumetti, perché noi siamo una radio che si rivolge alle persone che hanno interessi specifici, e oggi proprio stiamo trattando di questo e l'abbiamo pubblicizzato. Saranno sicuramente in ascolto. Ci puoi dire delle fumetterie attive in città? Io conosco, che mi ricordi, Succa Storica, dove andavo anche da picco, però qualche altra realtà?
Allora, la fumetteria in realtà a Cagliari è quella di Gianfranco Loriga.
Di Loriga, certo.
Che c'è in Piazza Garibaldi. Le altre, diciamo che fumetti ne vendono, le altre, non ce ne sono altre poi a Cagliari. Gli altri vendono fumetti, ma si vende quello che sta intorno al fumetto, che sono i cosplay. Quindi gli abiti per chi si veste da un personaggio dei fumetti o dei videogiochi, si vendono le action figure, quindi i pupazzetti, si vendono tutto il merchandising che gira intorno al fumetto, e paradossalmente non si vende il fumetto.
Fermiamoci, perché torneremo sul fumetto dopo esserci ascoltati un altro nuovo singolo, perché ve lo diciamo, Extra Live non solo facciamo attualità, non solo intervistiamo i fermenti, non solo parliamo di arte e creatività, ma ci ascoltiamo anche le nuove belle uscite, e in particolare adesso Beck con la sua Luna Blu, Blue Moon. So tired. Sono passati 20 anni dall'uscita di Loser, era il 1994 e Beck diventò famoso con questo singolo che ancora fa piacere ascoltarsi. Ora il 25 febbraio uscirà il suo nuovo album che si intitola Morning Phase e da questo album che deve ancora uscire abbiamo ascoltato il primo estratto, il singolo Blue Moon, del buon musicista nato a Los Angeles nel 1970. Bellissimo. Ti piace Beck, Stefano?
Bellissimo pezzo, Beck è tra i miei preferiti e... è tanto che non si sentiva Beck e buona musica, insomma.
Stiamo per arrivare ai quaderni da Auschwitz, sì. Però prima parliamo del corso di fumetto, sì, che hai attivato tu.
Allora, quest'anno abbiamo attivato un corso di fumetto insieme alle ragazze del Lucido Sottile, la compagnia teatrale, e all'ex liceo artistico. Inizieremo con dei brevi workshop da 3 ore, quindi 5 lezioni da 3 ore spalmate nelle settimane. Dovremmo partire attorno al 16 febbraio, però la data diciamo che la stiamo definendo ancora, perché sono un po' in ritardo io nel consegnare le grafiche.
Così, cioè, il maestro è in ritardo.
È il maestro in ritardo in questa volta.
Quindi gli studenti sono già giustificati se, esatto, non riusciranno a essere puntuali.
Tratteremo dei temi molto specifici, cioè l'inchiostratura. In 3 ore vediamo come si inchiostra, quindi la tecnica per l'inchiostratura. Poi ognuno a casa svilupperà le sue tecniche e approfondirà chiaramente il tema.
E come ci si può iscrivere e quanto costa?
Allora, dovrebbe costare, stiamo ancora definendo questo, però una cifra abbastanza bassa, sui 30 euro ad alunno. Ci devono essere almeno 8 alunni per ogni singolo workshop e per iscriversi bisogna contattare il Lucido Sottile. Adesso io qui sotto non ho il numero di telefono, però basta contattarle lì all'ex liceo artistico.
Allora, Quaderni da Auschwitz è la mostra per cui sei venuto oggi, sì, la mostra che ti vede protagonista insieme a Vladimiro, una mostra che parla di due differenti genocidi, qui si divide in due sezioni e tu in particolare hai curato quella del genocidio degli ebrei, gli ebrei che sono stati prima deportati e poi uccisi nel campo di concentramento e di sterminio di Auschwitz.
Sì.
Ti sei ispirato ai quaderni di viaggio degli esploratori ottocenteschi e il risultato è un insieme di fotografie e illustrazioni.
Sì, non sono soltanto fotografie, ci tengo a precisarlo, ma sono fotografie scattate a pellicola, sviluppate e poi disegnate. Quindi sono fotografie disegnate, in più poi ci sono anche illustrazioni, quindi è un doppio lavoro anche.
La mostra ha inaugurato lo scorso 27 gennaio, che era appunto il giorno della memoria.
Sì.
Qualcuno sempre, ogni anno, poi con Facebook ci accorgiamo di più, che tende a sminuire il valore di questo giorno.
Sì.
Perché si appunto prova sempre a ricordare altri massacri, altri genocidi. Però io in particolare, immagino anche tu, ho tenuto a ricordarlo questo giorno. Secondo me è importante farlo ogni anno, perché poi, come ho scritto, in quel giorno si rischia di diventare come i concorrenti all'eredità.
Sì.
Non so se hai visto che quando gli è stato domandato quale fosse l'anno in cui Hitler venne nominato cancelliere, loro hanno risposto tutte date, tutto su date posteriori al 1963. Quindi ogni anno ricordare fa bene, se non altro la storia la si impara e non la si dimentica. E quindi queste foto disegnate sono frutto di un viaggio?
Sì, allora il carnet de voyage è proprio il taccuino di viaggio in francese. Cosa vuol dire? Che tu intraprendi un viaggio e disegni e appunti sul taccuino tutto ciò che vedi, che sia un disegno o che sia una scrittura, quindi delle parole. E io ho fatto esattamente questo in Polonia.
In Polonia?
Sì.
Dove sei stato?
Sono stato a Cracovia e a Szczecin, che è una città che sta sul Baltico.
A Cracovia in particolare c'è un monumento, quello delle sedie.
A Cracovia c'è il monumento delle sedie, che sta vicino alla fabbrica di Schindler.
Che sta vicino alla fabbrica di Schindler, che io ho visitato.
Meravigliosa.
Guarda, su questo non sono troppo, non sono molto d'accordo. Nel senso, io mi aspettavo qualcosa di più autentico. Invece è un museo di storia.
Esatto.
Cioè, sulla fabbrica di Schindler non troverete delle foto dell'epoca. È più un museo sulla persecuzione dei nazisti da parte degli ebrei, in particolare.
Sì.
Focalizzato su quello che è successo in Polonia.
Dico meravigliosa perché è un allestimento sensitivo, nel senso che è tattile, è olfattivo, è visivo. È un allestimento di una mostra meraviglioso. Poi chiaramente non è una mostra storica, è una mostra tattile, diciamo così.
Sì, è molto interattiva.
Molto
poi ci sono reperti.
Sì.
Dell'epoca. E oltretutto il museo, la fabbrica di Schindler si trova a fianco al museo di arte contemporanea, il MOC.
Fantastico. Certo,
e anche
sì.
Quello è molto molto bello. Non so se hai visto anche tu l'installazione, a proposito di Auschwitz, la scritta è luminosa con Arbeit macht frei.
Sì.
Il lavoro rende liberi. Quindi chi verrà a visitare questa mostra, che ricordiamo sarà aperta fino al 9 febbraio al Lazzaretto di Cagliari, la potrete visitare dal martedì alla domenica, di mattina dalle 9 alle 13 e di pomeriggio alle 16:20. Detti gli orari, chi vedrà visitare la mostra cosa vedrà nell'ala curata da te?
Vedrà un allestimento abbastanza particolare, dove obbligo il visitatore a percorrere un viaggio, quindi un cammino tra bandiere appese, cunicoli, finché non approderà poi a una sala che io ho allestito, dove ho riprodotto il campo di concentramento di Auschwitz.
Ah, quindi hai fatto anche un'installazione?
È una grande installazione, sì.
E per quanto riguarda le foto, invece, ci sono foto dell'epoca oppure sei tu che hai riportato il campo di Auschwitz così come tu l'hai visto nel 2011 o 2012 con i tuoi occhi?
Sì, sì, io ho fotografato il campo in bianco e nero, quindi con una pellicola in bianco e nero, quando sono andato al campo, provando a inquadrare quindi ciò che vedevo, ciò che ho visto, con l'occhio di chi c'è stato veramente. Quindi quando ho inquadrato e ho fatto la fotografia alla serie di baracche, ho pensato al deportato che guardava la serie di baracche.
Mi sembra che abbia raccontato abbastanza. E poi è giusto anche lasciare un'aura di mistero, in modo che chi vede si goda lo spettacolo. Invita una persona a venire alla tua mostra. Perché dovrebbe venire là al Lazzaretto?
Dovrebbe venire al Lazzaretto perché è una mostra che sicuramente lascia un'esperienza. Lascia un'esperienza molto personale, che sicuramente sarà una riflessione personale su un pensiero riguardo al 27 di gennaio, quindi riguardo a un eccidio che c'è stato. E poi perché è bene affiancarsi all'arte e alla cultura, perché male non fa. E vorrei dire solo una cosa, che molto probabilmente la proroghiamo al 16 di febbraio.
Ah, ok, abbiamo questa notizia in anteprima.
Sì.
Noi ringraziamo Stefano Bino per essere venuto a trovarci. Grazie. Gli auguriamo un in bocca al lupo per la mostra. Vi ricordiamo l'appuntamento al Lazzaretto dal martedì alla domenica. Ci ascoltiamo il nuovo singolo dei Moderat. Conosci i Moderat, Stefano?
No, i Moderat no,
mi manca. Moderat sono Mod Selector più Apparat, un trio tutto berlinese, e fanno musica elettronica abbastanza ricercata. Last Time. Moderat. E chi vi parla alle 19.33 è sempre Rico Ligia, in diretta su 96.8 FM in Radio X. La trasmissione la sentirete anche domani mattina in replica dopo Buongiorno Cagliari dalle 10. Lo stesso accadrà sabato e pure domenica a mezzogiorno. Stefano Bino è andato, ci segue alla regia ora. In compenso abbiamo un nuovo ospite che sempre gravita intorno a questa mostra e giorni nella memoria. Lui è l'ospite senza dubbio con il nome più difficile che finora che ho ospitato in radio, perché il suo nome è Volodymyr Stepaniuk.
Buonasera.
Buonasera, ho pronunciato bene?
Sì, sì.
Vladimiro, così si fa chiamare, viene dall'Ucraina.
Sì.
Lo vedo un po', come si può dire, provato, perché immagino che in questo periodo stia seguendo con molta attenzione e dispiacere quello che accade nel tuo paese.
Sì, con dispiacere per comportamento dei, diciamo, del quelli che sono al potere e delle forze dell'ordine, però con orgoglio di nostro popolo che finalmente si è ribellato contro quella dittatura praticamente che c'è adesso, che sta creando in Ucraina.
Vladimiro Stepaniuk è il curatore della mostra, appunto, che è dedicata all'Holodomor, Holodomor,
sì,
che è il genocidio compiuto da Stalin nei confronti dei contadini ucraini.
Sì.
Quindi diciamo che il tuo ruolo, non so perché, ma mi fa dare fiducia nei tuoi confronti.
Grazie.
Quindi ti volevo chiedere, prima di entrare nel merito della mostra, un tuo piccolo parere, perché sulla situazione attuale dell'Ucraina. Perché in Italia non si capisce bene quello che sta succedendo, cioè si teme che tra questi ribelli che vanno contro il governo ci siano anche infiltrati fascisti, ultra, non si capisce se è una rivoluzione del popolo e degli studenti o ci siano dei rigurgiti nazionalisti. Cosa ci puoi dire a riguardo?
No, io direi che secondo me, di questo sono sicuro, che lì non ci sono né fascisti né nazisti né qualcosa di questo genere. Diciamo, quel punto di vista hanno solo quelli che seguono diciamo punto di vista di Putin o di altri politici di questo genere. Lì c'è la gente semplice che non vuole più obbedire a quel regime, diciamo, secondo me e secondo molti, abbastanza criminale, che sta governando adesso l'Ucraina. Cioè la gente si, diciamo, ribellata al modo di fare politica dai politici ucraini.
Ecco, comunque era importante capire.
Sì, sì, sì.
Ci fidiamo della fonte, capire che non ci fosse dietro una sorta di controrivoluzione che magari potrebbe portare in futuro una dittatura.
No, proprio la gente sta combattendo contro la dittatura, okay, che esiste già, purtroppo.
Ok, perfetto. Andando all'Holodomor, è un genocidio che appunto è stato causato da Stalin, che ha tolto il cibo ai contadini perché voleva attivare così la rivoluzione industriale sovietica, che ha causato tra i 7 e i 10 milioni di morti.
Sì, su certi fonti ci sono scienziati che pensano che erano anche più di 10 milioni di morti, perché diciamo 7 milioni di morti sono quelli più o meno accertati, in senso che diciamo su archivi sono usciti documenti con certificati di morte dove era scritto che la persona è morta proprio per la fame, cioè dalla fame.
Ecco, io ho solo accennato, puoi raccontare tu agli ascoltatori che l'hai vissuto più da vicino, nel senso non in termini di tempo quanto di spazio, cosa è l'Holodomor?
Holodomor in ucraino si pronuncia così, significa morire di fame. Ecco, Holodomor è una tragedia che ha colpito l'Ucraina in anni 1932-33, proprio durante il regime di Stalin, che voleva punire contadini perché sono ribelliati contro collettivizzazione che faceva il governo di Stalin.
Il governo, per modo di dire, la dittatura.
Sì, la dittatura.
I ecco, soviet.
Sì, la dittatura sovietica cosiddetta. Allora, che è successo? Nel 1939, prima di che venisse tutto quello, i contadini ucraini sono ribellati. Ecco, c'era una grande, non so, manifestazione contro il regime, e loro anche hanno liberato due regioni importanti, diciamo, regioni di Kharkov e di Dnipropetrovsk, dal regime sovietico,
dai sovietici.
Dopodiché Stalin ha mandato esercito e diciamo ha punito i contadini sparandoli, e dopo ha deciso di, usando quella carestia artificiale che hanno programmato,
quindi ha tolto gli animali, ha tolto il cibo, ha tolto gli attrezzi per lavorare la terra.
Sì. E poi c'erano anche, diciamo, interi villaggi che erano scritti su cosiddette liste nere o tavole nere, circondati dall'esercito, che impediva che la gente scappasse da questi villaggi. Ci sono stati villaggi completamente distrutti, cioè in senso distrutti, le case sono rimaste intere, però la popolazione morta tutta, cioè,
di fame. È un genocidio, è paragonabile all'olocausto, però le ragioni sono diverse, perché l'olocausto ha ragioni prettamente etniche e razziali, questo ragioni di corporazione, nel senso quelli erano contadini che si ribellavano al regime, quindi il motivo è diverso. Poi non so se anche la nazionalità avesse
anche
influito.
Sì, perché vede, se guardiamo la mappa dove delle regioni più colpite da quella carestia artificiale, vediamo che anche in Russia ci sono stati regioni, però sono state proprio regioni dove abitavano di più ucraini etnici, cioè regioni di Don, di quelle zone dove abitavano gli ucraini.
E ora ti chiedo di rispondere al quesito più difficile: perché non se ne parla? Perché non si conosce come l'Olocausto, visto che, cioè, se paragonato, anche se il paragone è una cosa pessima, perché sempre si parla di morti e ci vuole il rispetto per tutti, però 6 milioni contro 10 secondo le stime più alte, perché non se ne parla?
Perché non se ne parla? Durante l'Unione Sovietica questo tema era vietato, non si poteva parlare, era tabù. Chi parlava di queste cose veniva finire in prigione o in qualche lager, gulag o queste cose, cioè si perseguitava le persone che parlavano di quelle cose. Ad esempio anche i miei nonni, cioè, avevano paura di raccontarmi di quelle cose che sapevano, perché avevano, sì, paura che io potevo parlare con i miei amici e qualcuno poteva raccontare al KGB e io potevo finire male.
Però, Vladimiro, quest'anno a novembre facciamo 25 anni dalla caduta del muro di Berlino. Sì, quindi dall'Unione Sovietica ce n'è passato di tempo.
Sì, è proprio dopo che è caduto l'Unione Sovietica, dopo che hanno aperto gli archivi di KGB, sono uscite queste cose, documentari anche, perché prima non si parlava neanche nell'Unione Sovietica, in stessa Ucraina non si parlava di questa cosa. Per quello che informazioni sono uscite dopo, però devo dire che in Europa si sapeva di quello che succedeva in Ucraina. Noi anche su questa mostra abbiamo le copie dei documenti, di rapporti, di relazioni di console Sergio Gradenigo, che, ecco, era in quell'epoca console d'Italia in Ucraina, al consolato a Kharkiv.
Infatti sono proprio queste le cose, le nozioni che imparerete visitando questa mostra e che approfondiremo dopo esserci ascoltato un altro bel pezzo di Action Bronson con Wiz Khalifa, che si chiama The Rockers. Qua saliamo un po' più di ritmo, magari non è adattissimo per l'argomento che stiamo trattando, però rispettiamo la scaletta.
To the knee, we in the tropics. Left-handed switching speeds, I'm in the cockpit. Straight from Flushing, man, we known for using chopsticks. Problems getting dealt with, never pop shit. Hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with that drop kick, Marty Jannetty. Rock the short cap, kamikaze, burning cheese, Saganaki, Greek shit, whole team sick. Whole bitches from Cleveland on my dick because I rap. Fuck it, make it clap, throw the money in the air, then pick it up, I'll take that back, bitch. Homie, hold me down, homie, throw me phony pounds. This Santa dollars like some crispy garlic, golden brown, addicted, but ain't nothing prescripted. Baby clams from my talk, mix it up with the linguistics. Bitch, I'm high. White leather to the knee, we in the tropics. Left-handed switching speeds, I'm in the cockpit. Straight from Flushing, man, we known for using chopsticks. Problems getting dealt with, never pop shit. Hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with the drop kick, Marty Jannetty. No, I hit you with that drop kick, Marty Jannetty.
No, I hit you with that hot shit. Straight up off the block, roll up hot shit. Niggas just don't wanna go to school. Act like they are, but they not sick. Money all up in my pocket, putting diamonds in everything. See me out, I look rich as fuck. Clothes smelling like Mary Jane. Fly coastal, been on airplane. Say these guys close, but these guys loco. When they see me, they not.
Holodomor significa in italiano carestia artificiale.
No, significa morire di fame.
Morire di fame. Il nome della mostra invece è Holodomor, carestia artificiale. Vi abbiamo spiegato cosa significa Holodomor, perché Vladimiro è stato bravissimo a raccontarci la storia di questo massacro, di questo genocidio. Ora invece gli chiederei di dirvi cosa vedrete in questa mostra, perché questa mostra vi insegnerà qualcosa.
Sì, in questa mostra voi, chi viene per guardare la mostra, vedrà, diciamo, i manifesti, documenti, fotocopie dei documenti. Ad esempio, a noi Ministero degli Esteri italiano ha dato le copie dei documenti di relazioni di console Sergio Gradenigo, che era console in città di Kharkiv proprio in questo periodo, e lui nei propri in questi rapporti, nei queste relazioni, descrive quello che vedeva lui, cioè sono le testimonianze di una persona che ha visto con propri occhi quello che succedeva in Ucraina.
Quindi testimonianze scritte e tradotte?
No, in italiano, perché console in italiano.
Ah, ok, italiano, ma solo le sue.
Sì, il diplomatico italiano che faceva diplomatico in Ucraina.
Ok, pensavo che avesse ricevuto i documenti e poi li avesse trasmessi.
No.
Quindi
quelli
tutte
sono,
scritte di suo pugno, sì, e poi sì, anche fotografie.
No, sì, ci sono anche tante fotografie, tanti documenti tradotti già in italiano, perché questa mostra era fatta prima in 2006, però era in lingua ucraina solo e in inglese. In questo anno, cioè anno scorso, insieme con altre associazioni ucraine che sono in Italia, abbiamo partecipato anche noi, abbiamo messo noi anche un po' di nostro lavoro, che abbiamo tradotto tutti questi testi che c'erano in ucraino all'italiano, così che la gente che viene può tranquillamente da sola vedere tutto quello che succedeva.
Quindi la mostra anche didattica, storica,
sì,
e didattica.
Storica
e
didattica.
E le scuole stanno venendo a visitarla.
Sì, anche oggi, ad esempio, oggi c'erano quattro gruppi di bambini che erano venuti per vedere le cose, perché sono curiosi di quello che succedeva.
E che dicono di fronte a tutti questi morti?
Loro
perché non l'abbiamo studiata a scuola?
Sì, questa cosa che quello è poi un'altra cosa. Loro tutti dicono che non lo so, tutti devono fare qualcosa, che una cosa simile non si ripeta più.
Speriamo che non si ripeta, anche se cioè non ci sono delle affinità, perché cioè i meccanismi internazionali sono difficili da spiegare, però anche l'Occidente, di fronte a milioni di morti di fame in Africa, nei paesi del terzo mondo, in qualche modo non si sa se tra 100 anni, quando la storia sarà scritta, potrà essere considerato responsabile.
Sì,
anche
ma...
se sono come si può dire, fenomeni che si sviluppano diversamente, però l'effetto alla fine che si produce è lo stesso: causare la morte di milioni di persone, privandole delle materie prime e del cibo. Una domanda sull'organizzazione che si chiama Di Cittadini Immigrati, che tu rappresenti, di cui sei presidente, che ha organizzato la mostra. Di che si tratta?
Questa è un'associazione di immigrati.
Ma immigrati solo ucraini?
No, è aperta a tutti i immigrati. Nella nostra associazione ci sono immigrati di Ucraina, di Russia, di Bielorussia, ci sono anche di Kirghizistan, ci sono anche sardi lì, quelli che volevano sostenere, diciamo, o sardi che hanno in famiglia qualcuno...
Comunque che vengono tutti dall'est Europa questi migrati.
La maggior parte sì.
Avete anche una sorta di associazione più grande che vi controlla, non vi controlla nel senso stretto della parola. Questa mostra, questa esposizione, i materiali vi sono stati dati? Cioè c'è un ente a livello ucraino che...
Quella mostra l'abbiamo fatto in collaborazione con un'altra associazione dei ucraini, quella che è a Roma, Associazione di Cristiani Ucraini, e poi anche con grande aiuto dell'ambasciata ucraina, quella di Roma.
Quindi diciamo che l'Ucraina, in una prospettiva sovranazionale, si preoccupa di salvaguardare la memoria del...
Sì, addirittura...
dell'Holodomor.
Sì, addirittura in 2006 l'Ucraina, il governo ucraino, ha fatto la legge che vieta anche, diciamo, negare quella tragedia che è avvenuta. Chi nega quello che è avvenuto può anche subire, diciamo...
Può essere anche incarcerato.
Sì.
Come la legge sul negazionismo tedesca e anche quella che si proponeva di fare qua in Italia. Ringraziamo Vladimiro Stepaniuk per essere venuto a trovarci e vi ricordiamo che l'appuntamento con la mostra sull'Holodomor è lo stesso con la mostra sui quaderni da Auschwitz di Stefano Bino, perché sono due sezioni della stessa esposizione e potrete visitarle. Ha inaugurato il 27 gennaio, sarà aperta fino al 9 febbraio 2014, fino al 16 perché è prorogata, al Centro Culturale Lazzaretto, e gli orari sono dal martedì alla domenica, dalle 9 alle 13, alle 16 alle 20. Grazie Vladimiro.
Grazie a voi.
Noi ci ascoltiamo John Wayne che è fighissimo, The Come Up Part 1. Aspettiamo Alessandro Congiu, il nostro prossimo ospite.
Grazie.
Just as soon as the sun touched the meadow, I was born. Handcuffed to strings of Geppetto, I was lore. I swore that I would make it out alive, to the point that I have blood pumping into my eyes. I'm just a cardiac ghost that wants his body back, riding whips like I'm running beside the Pontiac. Spinning Buster and Dirty Basses to second grade, standing up to the bullies for change like lemonade. The East Coast held it down for me lyrically, the West Coast spiritually. Feeling the rhythm kept me together, because my friends are hard to find with so many enemies. My memories were breaking around me like winter leaves. Got through the struggle with those cataclysmic verses. Now I'm possessing the words to put my enemies in hearses. Now they double take, then look away and run away. And I don't blame them. Before I have another thing to say, run away.
What up, John? That's how you feel, brother. I feel it. I remember pulling up in a limousine to elementary school, and all the students, the faculty, the principal mad at me, as he should be. Like how you get them diamonds in your jewelry, that explains why you macking all the cuties. Hickeys on her booby, left hand on her booty, always on duty. My real life is like a movie. In and out of meetings at 15 with these beats and rhymes, dropped out of school at the same damn time, making moves like a grown man. Wish he could. Why you let your time fly by? I was living good, braided up, 100 stacks, paper cuts, baby girl ass so fat she bout to give it up. It never fails, heads or tails, when I'm sitting all chrome she gon' blow. Oh well, outside the
hotel. Il flow di John Wayne è pazzesco, vero Alessandro?
È brutto.
Non vi immaginereste nemmeno com'è.
Sì,
te lo mai lo conosci?
Vagamente non...
Allora, praticamente è obeso, ha i capelli lunghi da metallaro e le Converse da metallaro, però rappa come il miglior nero del Bronx. Non si capisce come faccia.
Storie paurose.
Pazzesco, storie paurose. E cambiamo argomento, siamo stati seri, serissimi, abbiamo parlato perfino della crisi in Ucraina degli ultimi giorni. Adesso invece ci spostiamo sulla satira, perché sto parlando appunto in compagnia di Alessandro Congiu, che è l'autore, il fondatore di Chiasteddu Online, il primo Gumenti Zizzerira su internet.
Esattamente.
Che dire Alessandro?
Che neanche questo si può descrivere alla fine. È un Ugumenti Zizzeria, dai.
Un tasinanta, cioè, praticamente.
Esattamente.
Tipo tasinanta. Che mente contorta si nasconde dietro un prodotto editoriale di questo tipo?
Ecco, mente contorta è la parola giusta.
È anche la tua, perché, chi sei?
Chi sono?
Oltre
sono...
a essere Alessandro Congiu, vai col codice fiscale.
Bella domanda. Sicuri il codice fiscale?
Sì. No, l'avevo detto che ti avrei interrogato. Comunque,
vabbè.
No, questa vabbè. Ispirazione che ha avuto leopardiana.
Allora, molto semplice. Sei una di quelle sere in cui torni a casa non sufficientemente tardi, non hai bevuto sufficientemente, quindi sei annoiato. Un sabato sera torni a casa e dici: bah, c'è un bel po' di roba figa in giro per internet, notizie fighe. Ma secondo me ci sta bene.
Facciamo
un sito,
raccolta.
Facciamoci una raccolta. Vediamo come va.
E quindi cosa hai fatto?
Niente. Di sera mi sono messo.
Sei andato su www.blogspot.com.
Esattamente. Ho detto, mi sono cercato un tema pronto, però che fosse anche carino, che fosse coerente con quello che mi serviva. Assolutamente. Ho modificato un paio di cose.
Con quello
per
di cui cerchi di fare la parodia.
Esattamente. Che poi. Quella è stata la scusa, poi se si va a esaminare meglio tutto il contenuto, eccetera, non mi limito solo a quello, non mi sono limitato
infatti,
solo
non
a quello.
Ti limiti solo
certo.
a quello. Poi diciamo
e diciamo tutta l'informazione di Cagliari e poi della Sardegna in generale, che per forza mi devo seguire e poi farci quello che è giusto fare.
Allora, ha detto che vi chiediamo scusa, ma l'ha detto apposta. Chiasteddu Online ha una community di quasi 5.000 fedelissimi, sì. E noi oggi l'abbiamo invitato per un nobile scopo, perché sei fermo da un po', abbiamo visto che l'ultimo post risale a settembre-ottobre 2013 e ci sono sì. i tuoi fan che stanno scalpitando e vogliono, come stanno aspettando, i nuovi articoli.
Sì.
Come
allora,
mai...
il fermo devo assolutamente prendermi ogni colpa per questo fermo, ma è dovuto a due fattori. Il primo è stato una mia necessità di fermarmi un po', perché io penso che la qualità di quello che scrivo e che poi vado a pubblicare debba essere costante. Non ritenevo giusto, per chi poi segue il blog, di scrivere articoli del cavolo
giusto
che non
per
facessero
scriverli.
Ridere esattamente, solo per scriverli.
E io proprio qua volevo informare gli ascoltatori che Alessandro Congiu li ha scritti tutti da solo gli articoli.
Allora, la maggior parte sono tutti miei, sono arrivati dei contributi, così come ho sempre scritto, mandatemi i vostri articoli, io poi ovviamente dovrò prenderli, leggerli,
editarli.
Fare una correzione della bozza, esatto.
Quindi se scrivete sappiate che lui vi aggiungerà la D.
Esattamente.
E anche quell'apostrofo che non ci sta a fare
esattamente,
niente.
Perché
stai cercando dei collaboratori, che caratteristiche devono avere?
Quello che mi serve ovviamente è che conoscano il blog, che non vadano fuori dalle tematiche del blog. Quindi poi per gli errori possono scrivere i loro e poi sarò io a valutare se siano consoni e coerenti con la linea editoriale, chiamiamola
comunque
così, editoriale.
Comunque chi ha Stead Online è pronto ai nuovi arrivi.
Sì,
è
adesso tra l'altro con tutto il fermento che c'è, visto l'impegno fra due settimane e in tutta la Sardegna, diciamo che sto lavorando un pochino per un ritorno almeno la settimana prima di questo grande evento.
Dici su chi sarà l'articolo? Sulle elezioni generali ho scelto un candidato?
Assolutamente su tutti, perché...
Perché vince la par condicio anche su chi ha Stead Online.
Assolutamente sì, noi
guarda
non
che
siamo,
l'internet
non
è slegato.
Ovviamente c'è sempre Massi che rimarrà
nei
nostri
cuori.
Sempre e comunque.
I tuoi lettori medi chi sono? Apprezzano molto questo articolo?
Allora, sì. Senza dubbio le cose più belle sono state le persone che si chiedevano il motivo per cui una persona venisse assunta su un giornale, su un blog, per scrivere degli articoli del genere.
Delle cavolate.
Cioè, erano seriamente convinti molti che quello fosse una testata giornalistica vera.
Perché anche...
Devo dire che è una soddisfazione micidiale.
Ma internet frega un sacco, perché c'è gente che casca agli articoli di Lercio.
È bellissimo.
Molti si limitano. Allora, non si capisce se non abbiano gli strumenti, cioè se manchino di strumenti intellettuali per comprendere la veridicità la sensatezza della notizia, oppure si limitino a leggere il titolo e facciano partire la tastiera.
La cosa bella qual è? Che nella mia home page c'è scritto: questo è un articolo, è un sito di satira. Se una persona legge anche solo l'articolo e a fianco c'è scritto è satira, come puoi venirmi a dire ma siete servi del padrone? Mi sono sentito dire questo, è stato veramente una cosa meravigliosa.
Servo del padrone.
Sì, esatto, è stato bellissimo.
E su Servo del padrone abbiamo bisogno di rinfrescarci le orecchie con un po' di buona musica.
Sì.
Una canzone, una traccia che volevo suonare da una marea di tempo e che è sempre saltata. Ci ascoltiamo i Disclosure con You and Me, il remix di Flume. We'll be right back. Questo fantastico duetto di Pischellini che sono i Disclosure, perché loro sono del 91, del 92 se non sbaglio, sono londinesi, di musica ne capiscono abbastanza visto che hanno fatto quest'album pazzesco, e saranno anche tra quelli che inaugureranno, apriranno il giovedì 29 maggio il Primavera Sound Festival. Sai com'è, ora escono tutte le line-up di questi festival estivi che ci fanno disigiare, ci fanno dire dobbiamo andare. Dobbiamo andare assolutamente insieme a loro, per dire il giovedì 29 ci saranno gli Arcade Fire, i Queens of the Stone Age, i Neutral Milk Hotel, che sono quelli di In the Aeroplane Over the Sea, giusto, certo, per la Seconda Guerra Mondiale, perché quella era un tributo ad Anna Frank, se non sbaglio, quella canzone. Comunque ora, senza dilungarci sul Primavera Sound, torniamo a Chiastet Do Andai.
Ok.
Abbiamo parlato dell'idea, abbiamo parlato di tutto, momenti epici. Per esempio, Roglio.
Ah, Roglio è una cosa bellissima.
Cosa era successo?
Era uscito un articolo di un noto blog cittadino che intervistava un gigolò di Cagliari. Peraltro, sono poi venuto a sapere di un altro gigolò sardo, comunque forse di Cagliari, intervistato ai Fatti Vostri diversi anni fa, una roba del genere. E sono veramente momenti epici. Quindi, là è d'obbligo farci un articolo. Cioè, se fosse veramente un gigolò gaggio, cioè uno che arriva e dice non ho altro da fare, inizio a fare il gigolò per pagarmi gli studi. Diciamo che poi il risultato è quello che è venuto fuori ed è il terzo articolo più letto. Ha quasi 10.000 visite quel
articolo. Scusa, io non ricordavo che ci fosse stata questo sistema. Io ricordavo che fosse un articolo in risposta a un post.
Hai ragione. Sì, appunto, è uscito quello e poi c'è la...
Infatti volevo chiederti, ma era uscito il post di Ale Diablo?
No, quello è un altro.
Quello
è un altro. Ale Diablo aveva scritto un articolo su un blog, ed era stato forse sul suo stesso, mi ricordo. Là io poi ho dovuto scrivere immediatamente l'articolo con l'aiuto di una persona che mi ha mandato comunque diversi articoli. L'ho molto rivisto perché poi avevo già in mente l'articolo da scrivere. E ho pubblicato quello di Ale Diablo, che tra l'altro poi mi ha scritto immediatamente dicendomi che non sapeva assolutamente l'intento con cui scrivevo quell'articolo, che però gli era piaciuto tantissimo.
Quello era uno di quelli che aveva fatto più successo, perché si è aperta quella polemica sul Cagliari è bella, sì, Cagliari
sì,
è
esatto,
bella,
esatto,
no,
esatto.
Cagliari, tu l'avevi trattato con la tua solita verve, il tuo linguaggio, come si può dire,
cioè,
allegro,
se, sì, esatto,
così.
Diciamo, se un cagliaritano medio-basso, di linguaggio medio-basso, avesse scritto una roba del genere, sarebbe stata quella.
E infatti chissà se vi leggono i cagliaritani più veraci, quelli che parlano solo in campidanese.
Questo io non lo so. È possibile.
Se uscisse un cartaceo e lo distribuissi al mercato, per dire, te immagini che successo?
Succederebbe un casino, secondo me.
Vero, prenderesti denunce per diffamazione.
No, assolutamente
a go
sì.
Go. Quindi abbiamo parlato del Roglio, abbiamo parlato della polemica finta che poi,
certo,
con il nostro amico Le Diablo, che salutiamo, altri articoli che avevano riscosso particolare successo.
Beh, quello che è entrato nel gergo comune è Golia, la merdona.
Ecco, questo non lo conoscevo io, non me l'ho preparato.
È subito
nella
home page.
Ecco, nell'home page di Chiastet Do Andai, che è, così come ve l'ho detto, .blogspot.it, è tra i più letti.
E tra i più letti c'è una merda, una streccata.
Perché cosa era successo in quel caso?
In quel caso non è un articolo preso da un blog. Semplicemente io un giorno sono passato realmente in via dei Valenzani. Ho visto una merdona streccata e ho detto ci faccio un articolo, perché con tutte le polemiche extra animaliste di qualsiasi genere, mi era capitato di vedere articoli a favore delle blatte, robe del genere. Tra l'altro c'è un articolo anche sulla blatta.
E ci sono anche gruppi su Facebook, abbiamo visto da poco, vedo dalla regia il buon Davide Cabras che ride, a favore dei piccioni.
Ora, questa è l'ultima novità di cui non ho ancora scritto.
Allora,
ho visto, sono ovviamente
aggiornatissimo. Allora, adesso questa è una cosa seria.
Sì.
facciamo i seri per un attimo, diciamo agli ascoltatori che chi fosse interessato ad adottare un piccione di quelli che si trovano qua a Cagliari a fornirgli le cure, il cibo, eccetera eccetera eccetera, può andare sul su un gruppo su Facebook che si chiama Salviamo i piccioni a Cagliari. C'è una ragazza che si occupa appunto di convogliare tutti i volontari in questo senso. Non lo sapevi?
Non sapevo che fosse organizzata in questo modo.
Potrebbe essere anche uno spunto per un nuovo articolo di satire.
Beh sì, potrebbe essere.
Potrebbe essere. Loro non amano essere presi in giro, perché ho visto delle
discussioni. Sì,
infatti
bisogna essere molto cauti. Però in realtà quando scrivo un articolo cerco di valutare sempre tutti i punti critici che potrebbero
offendere qualcuno. Cerchi di essere comunque politically correct.
Beh sì,
una satira intelligente.
Quello sempre, perché la satira è assolutamente insensata, quella che mira semplicemente ad attaccare qualcosa senza poi la possibilità di dialogarci. Non credo abbia poi tanto senso, e non credo che avrebbe longevità.
Quindi Chiastello Online fa tanto ridere, ma anche riflettere, pensare. Ma
se fa riflettere e pensare, io ne sono assolutamente contento. Io sicuramente ci penso tantissimo.
Prima di scrivere, sdrammatizza anche su molto spesso gli attacchi che si fanno.
Esattamente, sdrammatizzare per me è importantissimo, diciamo, nella vita di tutti i giorni, trovo sia fondamentale questo. Quindi anche nel blog trovo necessario questo.
È l'unico, questo blog è l'unico ambito in cui pratichi l'arte, la disciplina e la satira? Hai avuto altre esperienze da giornalista, scrittore?
No. Come scrittura semplicemente questo. Ho fatto questo. Avevo scritto sì in un blog tempo fa, però nulla di...
Quindi questo è il tuo... valvola di sfogo principale?
Assolutamente sì, perché... Poi, per chi mi conosce sa benissimo che le idiozie le dico tutti i giorni a qualunque ora,
allora
anche quando sono serio.
Fai bene a convogliarle là per condividerle con tutti. Che dire, si sono fatte le 20.06, la diretta giunge al termine. Ringraziamo Alessandro Congiu.
Grazie
per essere venuto a trovarci.
A voi.
E vi invitiamo ancora una volta ad andare su chiasteduonline.blogspot.it. Vedo che la regia fanno ok, va bene. Io ringrazio Davide Cabras ai piatti e tutti voi che ci avete ascoltato anche questo giovedì, e vi do appuntamento al prossimo con una programmazione sempre ricchissima qui su 96.8 FM Radio X, dove le settimane trascorrono in frettissima. Il giovedì arriva sempre in un battibaleno. Noi vi lasciamo a Locanda X, sperando che ai fornelli non si sia bruciato niente anche questa settimana, visto che siamo un po' in ritardo, e dopo con i mitici Gino Scarpa e Gianni Agnesa per Freak Out, dove oggi si parlerà dei Radiohead. Extra
programma realizzato in collaborazione con
Acentro, concessionaria Fiat a Cagliari, Quartu, Carbonia e Oristano.